Allora, niente, riprendiamo, l'ultimo... Non capisco la mia scrittura,
chi non capisce la sua scrittura è un asino di scrittura.
Io sono un asino.
No, le domande, beh, a parte le relazioni che vivono nella diversità, l'assenza dell'anima, da quelli che erano i processi di globalizzazione, politici, eccetera, c'è la riproposizione del tema della conversione fra etica e politica, se si può, perché di fatto la politica si è separata dall'etica. Beh, adesso indipendentemente dalla teorizzazione di Machiavelli, ma di tante cose vanno così. Poi tra le domande, ecco, le domande era, Federica ha chiesto che cos'è il cittadino per te, e abbiamo un diritto al luogo, ricordando, no, l'intervista di Ari De Luca sulle tematiche della TAV, anche perché insomma sono tutti terroristi quelli della TAV, definiti come TAV.
No, cioè, sì, un diritto al luogo.
Alberto, la prima questione che ha posto è quella dell'identità di politica, ha detto ci vuole un approccio politico quindi etico, quindi significa che la politica è, quantomeno deve essere etica, e quindi ritorniamo al tema se ciò sia possibile o meno. Giuliano ha parlato del modello economico globale da cui dipendiamo e si domanda se è possibile un modello occidentale diverso, un modello economico, politico diverso da quello occidentale. E poi appunto Alberto dice che le cose non avvengono nello stesso modo, e poi fa anche questo discorso, no? Di chi sa fare le cose per bene e chi non le sa fare per bene, e sì, così via, no?
Posso riprendere?
Sì, ecco, ecco, non stare 20 minuti.
No, 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 io sì, tu richiami.
Zero ride.
Tu richiami quando c'è bisogno.
Sì, anche perché loro che devono rispondere, sono, no?
Mi fa piacere se tu richiami, perché io certe volte non ho senso. Allora, no, volevo dire, ecco, per, tornando un attimo alla questione dell'identità tra etica e politica, in che senso la politica deve, non può non essere etica? Nel senso che la politica deve essere rivolta all'affermazione dell'interesse generale e come tale è etica. Nel momento in cui noi ragioniamo sull'interesse della comunità, e cerchiamo di portare avanti l'interesse generale, per il momento è etico, insomma. No, e una politica che non fosse così non sarebbe neanche politica, cioè è etica, è infedele alla sua stessa formulazione, al suo stesso significato, cioè quella parola, politica etica, secondo me è la stessa cosa. Ci può essere una politica di parte, di una politica che però è rivolta contro il tutto, cioè è rivolta all'affermazione di un interesse parziale, e quindi nel senso più, pregnante e completo non è neanche politica.
Però scusate, per capirsi questo, quando la vulgata machiavellica dice che alla fine c'è stata la dimensione politica, significa che è stato deciso un fine, obiettivo etico, certamente, si adoperano poi delle strumentazioni che si dimenticano completamente di altri elementi dell'etica, del morale, perché tutti vengono messi tra parentesi rispetto a quanto si è deciso all'inizio. Quindi la politica in quel momento è totalmente svincolata dalla visione nobile dell'etica, e anzi è vista una palla al piede tutta la questione morale che può interessare la dimensione del singolo protagonista rispetto alla visione globale cui si deve pervenire. questo è il gioco della tensione tra politica ed etica nella tradizione moderna e contemporanea, no? Quando adesso tu dici ma per me la politica è etica, semplifica un attimino le cose, è un risultato, è difficile da raggiungere.
Se posso rispondere, tu hai citato Machiavelli, no? Perché è ovvio citare Machiavelli, non bisogna mai dimenticare che Machiavelli ragionava non in assoluto, ma in riferimento ad una condizione storica ben determinata, che era quella dell'Italia che stava perdendo la sua libertà. Quindi possiamo dire che Machiavelli esprime un orientamento fortemente etico, talmente forte che, cioè, nel senso di affermazione, dell'affermazione dell'interesse generale, così forte da anche sopravanzare quelle che possono essere, diciamo, le preoccupazioni, gli scrupoli particolari.
Non hai detto nulla diverso da quello che stai dicendo io.
Esatto.
Esattamente il problema che si trova il nazista, che ha un progetto etico ben preciso e che in nome di questa forte eticità legata alla politica soprassiede quelli che sono i problemi della gestione.
Ma piuttosto io direi che qui è nazista, io direi che qui si può fare riferimento alla teoria.
Lo stato etico è questo.
Sì. No, scusate, posso intervenire? Allora, etico, cioè, da quello che ho capito, non è il senso così assoluto di un bene oggettivo. Etico, lui dice che la politica si non deve fare le particolari, ma deve considerare il bene comune. Ora, il bene comune varia, si muove storicamente, invece l'idea di stato etico, che è etico, e lo stato così tipo platonico, di tipo nazista o anche comunista, organico, dove esiste un bene assoluto, può essere anche la Chiesa, di fronte al quale, insomma, non c'è nessuna
relazione. Sì, chiarisco meglio, è anche quando a un certo momento, in un certo contesto, si decide l'obiettivo, e una volta che si è deciso quell'obiettivo, ma che viene, una volta che si è deciso quell'obiettivo, si decide che per 10 anni non ci si pone più il problema di criticare l'obiettivo, perché è funzionale ottenimento del risultato, quel percorso.
In questo senso si può applicare la Machiavelli ante litteram il concetto di stato di eccezione, no? Cioè, in realtà quello che giustifica l'agire fuori da ogni regola è la difesa di un interesse generale che viene considerato preminente in una situazione nella quale questo interesse generale è fortemente minacciato, e quindi siamo di fronte ante l'Itran ad uno stato di eccezione. Cioè, praticamente il principe ha questa possibilità di violare le leggi, perché guardate, Machiavelli pensa, se, anche se poi non lo dice, ma pensa sempre, finalizza le sue elaborazioni ad un'utilizzazione pratica nel senso italiano. Cioè, lui non parla in assoluto, non parla in assoluto, parla in riferimento alla situazione italiana in cui era mai evidente che l'Italia stava perdendo le sue libertà, che stavano intervenendo gli stranieri, che ormai la fase delle libertà degli stati italiani stava per concludersi, quindi è animato da un senso di urgenza che io potrei forse dire anticipa le teorie dello stato di eccezione.
Però io ti ribadisco, senza invocare la teoria dello stato di eccezione, una democrazia decide nel suo insieme che l'unico valore che va impegnato in società etica è il PIL.
Il
prodotto interno di casa, solo questo parametro. E si decide che rispetto a questo tutta la programmazione verrà realizzata. Per 20 anni si segue questa strategia. Quindi si fa un gioco di stacco tra l'etica, che ti fa considerare i problemi dei rapporti sociali, eccetera, perché quella è stata la scelta fatta non da uno e non in stata decisione, ma dalla collettività. Ecco, questo è il problema che secondo me è difficile da gestire.
Io posso rispondere solo giusto. Il problema è che bisogna vedere se è veramente la collettività che ha deciso questo progetto o meno. O meglio, che la collettività sia stata condizionata, sia stata manipolata, che non abbia nessun altro tipo di informazioni, che un'unica informazione che ti dice questo non ha accesso ad altro. Ecco, in questo caso non si può parlare di democrazia. Infatti quello che sta succedendo adesso, secondo me, non è uno stato di democrazia.
Infatti è che c'è un sondaggio, non è democrazia. Lavorano tanto adesso per il sondaggio.
Perché noi parliamo da un lato in astratto su concetti e dall'altro con riferimento anche a situazioni concrete, facciamo questo misto, questa mescolanza. Infatti è anche un po' difficile separarle, anche perché queste cose qua, la storia è la storia, no? Che può decidere il senso delle parole.
Comunque, se d'altronde uno dei requisiti fondamentali della democrazia è la completezza dell'informazione. Se non c'è questa, in realtà è un esercizio meramente strumentale del voto, eccetera. Quindi prima di tutto ci deve essere questo, cioè il cittadino può decidere, può deliberare se conosce. E qua questo è un altro grande problema della democrazia contemporanea,
non c'è solo un problema di informazione, ma è anche, prima ancora, e su questo siamo veramente molto più indietro anche rispetto all'informazione, nella discussione chiara dei criteri, cioè quello che Aristotele chiama la antropina filosofia, cioè che noi abbiamo cercato di definire la consapevolezza. La consapevolezza, cioè una comunità deve essere consapevole dei fini che persegue, deve discuterli, non è detto che ci deve essere d'accordo, ma comunque deve discuterli e deve esplicitare quelli che sono in alternativa eventualmente.
Sì, questo è vero, ma ritornando allora a quell'aspetto della discussione di oggi che forse non abbiamo, cioè non è stato affrontato, approfondito, si è parlato di luoghi, di civitas, poco si è parlato di poteri. Allora, il compito di chi gestisce e amministra il potere non può essere quello di promuovere la consapevolezza. La consapevolezza è un fatto di autoproposizione, non di eteroproposizione. Mentre l'informazione completa e corretta, questo sì, è compito del potere. Cioè il potere deve fornire gli strumenti che sono appunto la conoscenza. Dopodiché il cittadino deve essere in grado di acquisire da sé la consapevolezza su come usare questi strumenti. Altrimenti rischiamo di ricadere in un dirigismo del potere che non solo ti dà gli strumenti per conoscere, ma ti dice anche come li devi usare. E allora anche questa non è più democrazia. O meglio, può anche essere democrazia, ma certamente una democrazia dove la libertà resta un po' sullo sfondo, diciamo.
Sì, forse in questa discussione però anche qui andrebbe storicamente contestualizzata, cioè in realtà il principe di Machiavelli si era tradotto nel partito politico in epoca recente, cioè esisteva una forma di mediazione. La nostra attuale situazione invece è che non abbiamo più forme di mediazione tra il potere principe e il singolo cittadino. Perché in realtà fino ad oggi i partiti avevano svolto quella funzione. Avevano svolto sia la funzione di informazione, e poi puoi dire l'informazione è stata piegata a interessi, quello che vuoi, e anche la funzione di partecipazione. Partecipazione prima di rappresentanza, cioè la rappresentanza era l'esito ultimo di un processo di partecipazione alle quali appunto oggi quello che è venuto a mancare è proprio la mediazione del partito, e questo è un ulteriore elemento da considerare, perché sembra che adesso dobbiamo creare una democrazia sulla base di quello che pensa ciascuno. Questo
è folle.
Non so se sia folle, ma sicuramente è folle
pensare che sia realistico.
C'è chi dice ci sono gli strumenti per farlo.
È vero che c'è chi lo pensa.
C'è chi pensa,
chi lo teorizza.
Il problema è appunto che è estremamente difficile immaginare un potere politico che possa portare l'opinione di ciascuno, e nello stesso tempo non abbiamo le mediazioni per trasferire queste opinioni, perlomeno aggregarle e portarle a principi. Questo è il nostro problema.
Infatti è per questo che io dico che è necessario creare le infrastrutture, perché io chiamo le infrastrutture della società civile, cioè quei punti di aggregazione, di dialogo, di comunicazione delle esperienze, che costituisce che può costituire, diciamo, il luogo di l'interfaccia tra la società e la politica, perché quello che bisogna evitare è attualmente, e che sta avvenendo, perché poi questo genera il populismo, genera la degenerazione diciamo politica che conosciamo tutti, è proprio il fatto che la società civile si atomizza, si disgrega, vengono meno gli elementi connettori, e quindi poi un individuo atomizzato risulta perfettamente manipolabile, ecco. Allora invece, per questo io dico sempre, abbiamo posto abbiamo giustamente posto l'accento sulla democrazia come sul momento decisionale della democrazia, no? Sulla democrazia come, diciamo, decisione collettiva. Ma abbiamo forse trascurato o non valutato abbastanza l'importanza invece del rapporto dialogico. La democrazia è dialogo prima che decisione. Se non c'è dialogo non c'è neanche decisione. Quindi io dico, dobbiamo implementare in ogni modo il dialogo, cioè il momento dell'orizzontalità, perché quella è la vera condizione del momento verticale, che è quello della decisione.
No? Sì, questo... Ma quello che manca spesso è l'equilibrio tra questi due momenti.
Certo.
Perché è vero che c'è una tendenza a identificare la democrazia come momento decisionale. Ma per converso c'è anche la tendenza a identificare la democrazia con l'elemento orizzontale della discussione, che non approda mai a una decisione. È una democrazia che non decide, è una democrazia monca, nel senso che non serve. Non serve.
Ma io vorrei però fare una piccola mozione d'ordine. Io inviterei tutti, siccome questo è un seminario, noi stiamo seminando degli argomenti, ecco. Di cercare di proporre dei percorsi, magari di proporre degli argomenti e di indicare quelli che possono essere i percorsi di sviluppo di questi argomenti per il prossimo anno. Per quest'anno, insomma, per il prossimo anno, per quest'anno, sì. Per l'anno entrante, perché per noi questo è il momento dell'inizio d'anno.
Senti, posso dire una cosa? Certo. Non so se questo c'entri tantissimo con le cose che avete detto voi. Volevo solo rispondere alla questione che era stata posta sul diritto alla città. Vediamo se, così come la vedo io, può essere un modo anche per affrontare queste questioni. Quindi io credo che il diritto alla città si ponga quando ci sono dei gruppi rivali in conflitto. Perché se non c'è conflitto non c'è neanche il modo di rivendicare i diritti, no? Cioè, dovrebbero essere, come dire, acquisiti, riconosciuti, eccetera. Il problema è quando ci sono dei conflitti tra gruppi rivali.
Cioè lì, in quei casi, è lì che si vede se c'è o non c'è la democrazia. Allora la domanda che avevo posto prima è chi ha diritto di dire che qual è la vera essenza di un luogo? Sono appunto i residenti, sono quelli che arrivano, ultimi arrivati, che acquisiscono mano a mano diritti, eccetera. Allora chi è che decide? Io credo che la politica debba servire, la politica, teniamo conto che la politica non è un luogo unico, preciso, è una roba molto diffusa ormai, perché parliamo di multipolarismo, multicentricità, eccetera, quindi è una cosa molto complessa. Ecco, allora dovrebbe avere questa funzione primaria, prima di assegnare diritti, eccetera, dovrebbe nei casi dei conflitti intervenire prima che le questioni vadano a radicalizzarsi, che le posizioni si vadano a radicalizzare. Questo dovrebbe essere, cioè dovrebbe poi trovare il luogo di mediazione tra le parti, allora arriva la negoziazione. Si arriva alla negoziazione quando non ci si è radicati su delle posizioni rigide, immutabili, perché a questo punto, quando io penso alla tavola, così come quando penso anche alle cose di casa nostra, io ho l'impressione che sia uno scontro tra titani. E a questo punto i cittadini cosa possono fare? Possono anche buttarsi in acqua, ma dove sta poi? Cioè, scopri che il comune dice una cosa, l'autorità ne dice un'altra, cioè, tu sei preso in mezzo, ormai le cose sono già in una posizione tale per cui tu non hai nessun termine di dialogo. Quindi l'intervenire in tempo utile, in tempo anticipare gli eventi, prima che questi possano e poi mettere le radici e quindi ingessare la situazione. Ecco, credo le associazioni culturali, cioè queste forme associative che possono vedere le cose con una certa lucidità e anche con un po' più di, forse anche di distacco, no? Inizialmente, dopo magari ci sia anche accanisce e si difendono delle posizioni anche un po', in modo anche un po' miope a un certo momento, però finché c'è il tempo di affrontare le questioni in modo appunto razionale, ragionando eccetera, allora lì si dovrebbe avere uno spazio come anche come associazioni, per esempio questa, no? Ecco, quindi con una funzione possiamo dire diluente, dicevo anche stamattina, insomma, cioè entrare proprio nelle questioni. La debolezza di questo è che non hai una investitura, ma se tu avessi già l'investitura dipenderesti da chi ti ha dato l'investitura. No, solo questo volevo dire. Quindi
è molto il problema molto di rapporto di forza, sai, perché se io penso alla vicenda del Monte che si è imposta al di là di tutto e tutti indipendentemente, non era una questione di radicalizzazione, è una questione proprio che si è imposta perché è un programma, cioè importa. E così il TAD, nonostante tutte le prove scientifiche di buon senso e di economia, eccetera, niente, non ci sono tanti. E allora il problema è il potere. Si è arrivato a parlare del potere, no? La politica, il potere. Questo è interessante, i luoghi e il potere.
Scusa, faccio una osservazione, però, cioè torniamo un attimo indietro rispetto al momento della decisione sul MOSE, sul TAV, tutte cose, ma siamo sicuri che tutti gli interlocutori fossero disponibili ad accettare delle posizioni scientifiche, razionali, eccetera, perché io mi ricordo, credo tutti noi, insomma, ci ricordiamo tutti i dibattiti sul MOSE, premetto, personalmente l'ho sempre considerata una cosa folle, ma comunque ogni qualvolta qualcuno portava in campo un parere scientifico di personaggi apparentemente accreditati e riconosciuti, c'era sempre qualcuno da un'altra parte, e non dico dall'uno o dall'altra perché era speculare, che accusava questi veri o presunti, queste vere o presunte autorità scientifiche di essere vendute al nemico. Cioè, siamo disponibili, dico siamo tutti disponibili ad accettare che ci possa essere qualcuno che ci dà torto essendo in buona fede? O non piuttosto invece c'è questa tendenza diffusa a pensare che chi mi dà torto è un personaggio poco per bene?
Ma io faccio, cioè quello, siccome ti sei rivolta a me, io ti rispondo che si
tratta. No, siccome tu hai detto che c'è stato tutto il discorso della comunità scientifica, eccetera.
Ecco, sì, sì, ma questo, cioè, io ti dico, questo proposito del TAR, che sta dimostrando a tutti i punti di vista che un'opera che non va bene, non ci sono santi milioni. Per
non
quanto
so,
riguarda,
sono in grado
perché
di
non si evita molto bene, per quanto riguarda il TAR. E gli è stato aperto un tavolo di discussioni, di tutto si poteva discutere tranne che del fatto che l'opera andava comunque fatta e che quindi questo già io comunque ti dico, al di là della tua, dopo scusami, finito della tua posizione, è che il mio problema è che ci sono dei poteri economici che impongono, agganciati con la politica, che la politica li segue per ragioni o privatissime di interesse privato, o perché comunque dà lavoro, o perché comunque ha lasciato agli interessi privati a fargli fare la politica, fatto sta che questi sono forti.
Allora,
c'è un problema di rapporti di forza.
Sì, ma rapporti, allora la parola politica perde qualsiasi significato.
Cioè, per me,
usiamo la parola politica, ma non esiste, cioè non esiste più. Se da una parte hai un potere economico, dall'altra parte hai chi deve subire le scelte che sono esclusivamente legate a logiche economiche.
Per me l'esperienza italiana di questi ultimi anni.
No, comunque esperienze straniere ci dimostrano che sono altre, ci sono altre vie. La Gabriella me ne parlava prima a proposito di un progetto di fare un'area ospedaliera.
No, è della giustizia.
Giustizia. Enzo Piano fa un piano dove consulta tutti i residenti, quindi voglio dire, allora c'è qualcosa di cui si può discutere.
Secondo me.
Credo che bisogna distinguere quella che è la definizione teorica poi dalla pratica, cioè la politica è il perseguimento degli interessi generali come definizione, in pratica però siccome non viviamo sulla luna e non viviamo nel mondo delle idee, la politica viene costantemente piegata agli interessi di parte, ai conflitti di interesse eccetera eccetera, quindi questo non c'è dubbio, ma
è una forma politica questa.
Sì, è il modo in cui la politica.
È una politica logistica ed è una politica.
Sì, cioè, non corrisponde.
Cioè, ma allora non è in politica, allora tu dici democrazia.
Sì, democrazia.
Perché politica è tante cose, compresa la politica ha delle lobby, degli interessi personali.
Sì.
Non è che fuori dalla politica.
Beh, se prendiamo una definizione di politica in senso stretto letterale, è l'azione che riguarda la polis, no? A vantaggio della polis. Quindi ogni azione di parte finalizzata all'interesse di parte non sarebbe non politica, però è una questione nominalistica.
Diciamo perché lui citava appunto Aristotele che parla di questo, lui non poteva partecipare alla politica. Ma quando parliamo di demos all'Atene era una minoranza che decideva. Escludi la metà le donne, escludi gli schiavi, escludi comunque la politica è una presa di gestione del potere da parte di qualcuno, cioè se no qui,
questo è il limite, cioè è il limite d'altronde insormontabile della democrazia, che comunque per quanto tu possa organizzare una un rapporto dialogico, di interscambio di opinioni, di confronto, eccetera, alla fine il momento decisionale comporta che non tutte le esigenze di tutti possano trovare soddisfazione nella direzione. Qualcuno che ti dirà che gli è stato imposto una decisione lo troverai sempre.
Si potrebbe anche
non è che ne abbiamo inventato un meglio.
La cosa non è neanche così semplice, perché se adottiamo il criterio hegeliano possiamo dire che l'interesse generale è quello che prevale. È quello che c'è.
È una tautologia, scusa.
È una
tautologia.
L'interesse generale è quello che oggi effettivamente prevale. In quanto prevale diventa interesse generale. Potremmo dire no, è proprio rovesciando il discorso.
Il reale, razionale, ma c'è pure
l'esperienza che si
quindi però invece quando ho categorizzato il principio di maggioranza ha preso atto che comunque una decisione non può essere condivisa da tutti e che quello e l'interesse generale è definito da quello. Lo so, è uno strumento rozzo, ma di meglio finora non siamo riusciti a inventare.
Sì, però io vorrei proporre, perché guarda, secondo me dobbiamo uscire con un percorso da questo seminario, con un percorso di ricerca, una proposta di ricerca per quest'anno. Allora io vorrei cominciare a tentare di offrire un minimo di un'ipotesi di traccia, anche se molto molto approssimativa e ancora molto nebulosa. Beh, io mi porrei la questione se diciamo, tenendo conto di tutte le considerazioni di carattere teorico che abbiamo fatto, ma partendo dalla realtà, cioè, potremmo porci forse la domanda se diciamo, nella nostra città la democrazia ha funzionato. Sì. Cioè se c'è stata, se ha funzionato, se c'è stata una corrispondenza, diciamo così, tra le decisioni e la consapevolezza della gente, o se invece diciamo, si sono mantenute, o creato, mantenute delle scissioni, delle discrepanze, per cui le decisioni prese sono state prese sostanzialmente o all'insaputa o contro gli interessi della maggioranza.
Attenzione, che c'era giustamente quello che notava lui, l'elemento della buona fede. Cioè, se noi in buona fede o in mala fede, da parte dei politici e anche da parte nostra di giudicare i politici.
Sì,
certo. Cioè, quindi tu dici, il problema è il rapporto tra politici e cittadini, se la politica ha funzionato o meno, però è un sistema che noi dobbiamo porre sul piano della buona fede.
Sì, ma allora io proporrei anche adesso... Io vorrei proporre un criterio per valutare anche il funzionamento. Cioè, io non voglio dire che se le cose fossero andate in questo modo sarebbe andato bene, sarebbe stato un buon rapporto, sarebbe stata democrazia, o se altre decisioni fossero state prese non ci sarebbe stata democrazia. Perché qui entriamo nel merito, entriamo proprio nella valutazione specifica dei risultati. Io non vorrei fare questo. Io vorrei proporre solamente però un risultato, come cioè un criterio per valutare il rapporto tra politica e società civile, il grado di maturazione dei cittadini.
Il grado di partecipazione
attiva dei cittadini alle decisioni. Questo sì, secondo me, è un criterio oggettivo.
Vi rileggo il passo risottetto 5 il cittadino in assoluto, cioè al di là del tipo di forma di governo
eccetera,
non è definito meglio dell'Stato che dal partecipare alle deliberazioni e al potere.
Possiamo cogliere questa definizione come criterio di valutazione di quello che è accaduto in questo
momento. Se uno non partecipa al potere attraverso le forme che possono essere il partito, il comitato, eccetera, e subisce e basta, quello non è cittadino.
Bravo. Ecco, allora io direi che questo è il criterio. Questo è il
criterio. E quindi se non è cittadino perché non è consapevole.
Perché non gli paga niente,
aprire una discussione pubblica attraverso iniziative
che prenderemo durante l'anno, in cui discuteremo se questo presupposto, questo criterio stabilito da Aristotele è stato rispettato a Venezia o no.
Aspetta, sì. Ma è stato rispettato, ma chi deve rispettarlo? Perché qui non c'è un problema, secondo me, che la politica deve rispettare questo principio.
Io non dico che è colpa della politica.
Benissimo.
Io non dico che è colpa di qualcuno, dico che è un sistema che non ha realizzato o che ha realizzato, ma secondo me non ha realizzato, queste condizioni che Aristotele dice.
E che invece si pretende di aver realizzato, perché qualsiasi attualmente governo europeo è convinto che sta rispettando.
Ma ascolta, scusate, una domanda, perché sono un po' fuori, ma vivendo anche a Parigi, che appunto siamo chiamati, allora, se un governo della città vuol fare qualcosa, chiama i cittadini nelle forme
Parigi.
Io vi porto un'esperienza come esempio. Parte, e allora tu dici bisogna analizzare se in questi ultimi anni l'hanno fatto a Venezia, però bisogna andare avanti, cioè metterci nelle condizioni che da oggi, per esempio, noi vogliamo fare volete fare un porto all'esterno, ecco, i cittadini sono chiamati a dire il loro parere.
Sì, perché io
perché certo il passato, dopo ci saranno seminari per il passato, perché è giusto avvalersi sempre, ma da oggi in poi bisogna cercare.
Sì, perché secondo me questo presuppone
che il cittadino sia istruito.
Solo che il cittadino si è informato, presuppone l'esistenza di un comune sentire, ecco, che una volta che sono stati praticati tutti questi passaggi, che c'è stato tutte le cose, comunque si ritenga legittima la decisione che viene presa attraverso tutte le verifiche, eccetera. Cioè, per ritornare all'esempio del Mose. Dico una cosa alla quale io mi sento sconfitto, nel senso che mi battevo contro, e alla fine però io posso continuare a pensare e continuo a pensare che sia stata una scelta sciagurata. Non mi sentirei di dire che sia stata una scelta imposta, perché il dibattito c'è stato larghissimo, è durato anni. Alla fine le istituzioni che avevano per istituzione, per compito istituzionale, quello di decidere, hanno deciso. A questo punto, secondo me, hanno deciso male, ma non posso dire che sono state prevaricanti, che hanno deciso contro la volontà dei cittadini.
Allora,
ragazzi, li abbiamo eletti noi,
Però,
vorrei proporre un criterio per valutare gli eventi, e cioè il criterio, come dicevo prima, secondo me è quello di valutazione su ogni atto del potere. Il criterio di valutazione ultima su ogni atto del potere, secondo me, deve essere riferito al fatto che questo atto di potere ha suscitato o ha scoraggiato la partecipazione degli cittadini. Cioè, praticamente tutti gli atti del potere devono essere, rivolti a promuovere la partecipazione dei cittadini, che è anche la condizione della legittimazione del potere stesso. Perché se non c'è partecipazione, non c'è neanche legittimazione. Il potere può funzionare lo stesso, ma non è, capito? Allora sì che abbiamo la condizione che dici tu, non ci fidiamo di nessuno. Ma perché non ci fidiamo di nessuno?
Perché non c'è
proprio una specie di circolo vizioso: meno partecipiamo, meno ci fidiamo. E quindi meno riconosciamo, c'è un potere di fatto, ma non legittimo. Perché noi non. Quindi, se siamo d'accordo su questo criterio, questo potrebbe essere il filo conduttore del nostro lavoro di quest'anno,
ragionarci su.
Sì, certo, mettiamo le esche, insomma. La citazione di Aristotele potrebbe essere proprio addirittura, come dire, costituire un po' l'approccio per questa questa nostra indagine, che non è solo un'indagine sul passato, perché sarebbe sterile, ma che è anche una condizione per promuovere invece, perché non è chiaro qual è il fine della comunità, è il miglioramento della comunità.
Con vista del futuro, cioè, non solo dello status quo.
Cioè, soprattutto sentirsi comunità, perché parliamo di comunità.
La consapevolezza è il fine della comunità.
Posso dire due robe. Per quanto riguarda quello che ha detto lei, no? C'è stato l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, un convegno, dove mi sono arrabbiata come una bestia, sulla partecipazione. Che è venuto Martini, era il presidente della regione Toscana.
Sì.
Mi sono arrabbiata perché ha parlato loro e noi, che siamo noi, hanno chiuso. E Martini ha raccontato, appunto, si parlava della democrazia
partecipativa. Quella è stata per colpa nostra, che non è venuto male.
Sì. Organizzato male.
Mi ricordo anche la sua rabbia.
Io non c'ero neanche.
No, io sì, non mi ricordo la sua rabbia.
Perché?
Ma non è stata persa.
Sì, la partecipazione è che non possiamo partecipare.
Sì, ma lo so questo. È che perché si voleva poi dare voce a tutti quanti, poi anche quel cartino di nero che ha detto delle stesse cose, quell'altro che è arrivato ultimamente a fare 3 ore. Va bene. Ma no, però voglio dire che la relazione di Martini era stata molto interessante, perché aveva parlato, ti ricordi, dell'esperienza proprio di democrazia partecipata, di una cosa, di un progetto, di non mi ricordo quale.
No, hanno fatto una legge, quindi ha dovuto spiegare tutto il lavoro prima per fare la legge, perché non vuoi imporre una legge da oggi i cittadini partecipano.
Aveva parlato della legge, aveva poi parlato di una cosa che era di questa legge. Un progetto di non so che investimento tedesco, il quale ha accettato la democrazia partecipata, cioè il fatto che tutta una cittadinanza ne parlasse. Una roba di questo genere. Hanno durato 2 mesi, hanno fatto tante discussioni, il progetto è stato accettato con tutte le modifiche richieste dalla cittadinanza e il tedesco che investiva ha accettato a sua volta. Ecco, e questo era stato molto molto a proposito, no, di quello che dicevi anche tu. Queste sono cose molto interessanti, a fronte della situazione di Venezia, che è commissariata. Bisogna vedere quanti commissari. Queste sono le cose poi che innalzano il livello di consapevolezza per chi vuole.
Certo.
Non è che tutti vogliono.
No,
chi
certo.
vuole vuole, chi non vuole
sarà
o no. Ecco, l'altra cosa però non è vero, io proprio dissento proprio totalmente sul fatto che la decisione è stata discussa del MOSE. Per tanti ragioni. Uno, perché Costa, che era sindaco, aveva mandato di andare dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, insomma, di andare ai commissari a dire che la città accettava ma a certe condizioni, e lui ha detto tutte altre robe. Uno. Due, anche quando c'era il governo Prodi di Pietro, che hanno accettato di mandare il comitatone, dopo un giorno, questo lo so perché c'era Gasparetto, sono tutti quelli che hanno seguito, dei Nomose, eccetera, dopo un giorno di discussione hanno bloccato la discussione e basta, e quindi non c'è stata nessuna discussione. Il comune di Venezia ha visto sottrarsi le competenze il consorzio e quelli che hanno deciso di fare il MOSE hanno fatto di tutto per bloccare qualsiasi
per carità, su questo non c'è dubbio, no, io facevo riferimento solo agli aspetti, cioè al rispetto formale delle normative. È stato rispettato perché il governo ha avvocato a sé il potere decisionale, lo ha fatto con un atto formalmente legittimo, ha espropriato il comune di Venezia di ogni potere al riguardo, ha affidato le scelte a questo comitato composto in varia maniera, cioè formalmente
e anche contro
hanno
la legge europea che poi verranno imposto che
lì un altro discorso della cosa ambientale, lo stesso Cacciari pure era contrario, poi quando è tornato a fare il sindaco, alla fine ha subito una decisione che discendeva da una legge, no, perché le leggi le fa il Parlamento, possiamo condividerle o meno, ma siccome in Parlamento non ci sono 900 persone che sono passate per caso davanti ai due palazzi e ha deciso andiamo a sederci di dentro, ma ci sono 900 persone che i cittadini italiani hanno mandato lì, possiamo prendercela con quelli che se li hanno mandati, quindi anche con noi stessi in parte.
Allora, posso dire, sì, anch'io ho trovato, anche se non ero presente in quella riunione, mi è stato riferito, molto interessante quella relazione di Rossi, molto lucida.
Martini,
presidente, ex presidente della Toscana. Però attenzione, perché quando io parlo di partecipazione non intendo di riferirmi solamente ad una procedura.
No, ma l'idea lì era che la partecipazione se era stata
chiamata,
però fa crescere. Maturare.
Però ecco, però attenzione, perché se noi benissimo, cose ottime, ma se noi enfatizziamo l'elemento procedurale, l'aspetto procedurale, e non poniamo allo stesso tempo con grande forza il problema culturale, cioè voglio dire, la democrazia non si attua solamente nel momento decisionale in cui si è chiamato, ma nel momento dialogico, come dicevo prima, nel momento culturale. Allora tu puoi fare delle procedure perfette dal punto di vista formale, che però non fanno maturare la gente. Invece la gente deve fare esperienza, quando ogni decisione deve essere prodotto di una esperienza, e un'esperienza deve essere in grado di maturare, far maturare. E qui arriviamo al nocciolo della questione, secondo me, al nocciolo teorico e pratico universale della questione, cioè il problema della democrazia, che consiste nel problema del rapporto tra esperti e non esperti. Capito? Qui c'è poco, tutte chiacchiere, se non riusciamo, sono tutte belle parole, tutta retorica, se non riusciamo ad affrontare il problema che emerge continuamente, anche nella mia esperienza quotidiana, del rapporto tra esperti e non esperti. Perché lì si creano le condizioni per cui la democrazia diventa un'altra nobile menzogna.
Sostanzialmente
dell'informazione, però non solo dell'informazione, perché non possiamo essere tutti esperti, non possiamo essere tutti esperti.
L'esperto può tradurre in parole più dei non esperti.
No, secondo me impossibile essere informati su certo, però è possibile avere dei criteri adeguati.
Anche perché c'è un italiano, dirò una banalità, ma l'esperto è il mezzo, non è il fine. Mentre in questo guarda, io ti porto un'esperienza banalissima, ma vissuta in tanti anni, quando è cominciato a svilupparsi l'informatica. L'informatica doveva essere un mezzo, a un certo punto il rapporto si è rovesciato. Qualsiasi idea tu potessi avere innovativa poteva essere attuata o meno se l'informatica te lo concedeva. Era il contrario. Gli esperti sono diventati adesso quelli che detengono la massima saggezza. Non è così. L'esperto è quello che deve supportare chi pensa di decidere, a dire guarda che tecnicamente è possibile o non è possibile, perché secondo me forse niente è impossibile, è questione di tempo o di costi. Allora, questi sono gli strumenti che dà alla comunità, che dà al decisore politico, ma null'altro, perfetto, null'altro. Perché l'esperto può solo dire, con le conoscenze che abbiamo adesso, secondo me, questo può essere realizzato in questo tempo con questi costi. O altrimenti.
Però questa procedura vogliamo applicarla a qualsiasi campo? No, faccio questa domanda. Perché se devo decidere se farmi curare un'ulcera gastrica prendendo un farmaco o facendo un intervento chirurgico, non è che dico lo decidiamo a maggioranza, lo chiedo a un medico.
non può che propone.
Sì, ma è il se io poi non seguo. Sì, certo che poi decido io perché il corpo è mio.
Certo.
Però se poi crepo non posso prendermela dal medico, cavoli miei.
Qui appunto il problema è quello di distinguere tra fini e mezzi, per no, cui i fini vengono decisi da
ecco, cioè non è che tutte le decisioni in qualsiasi campo possano essere decisioni tra virgolette democratiche. La democrazia indica l'obiettivo, certo. Poi la strada per arrivarci me la deve dire uno che fa quel mestiere là.
Sì, ma ti ho appena detto, il tecnico può dirti semplicemente, con le conoscenze che abbiamo adesso, la realizzazione della tua idea comporta questi tempi e questi costi. Questo si deve limitare a dire il tecnico.
Ah sì,
però una cosa, i luoghi dove si passa l'informazione, cioè il tecnico ti dice le cose che è il cittadino e dove tu puoi dire la sua, il luogo di memoria.
Sì, perché riguardo ai fini siamo tutti alla pari, sì. Riguardo ai mezzi no.
Riguardo al rapporto tra luogo e potere, no, c'è un apologo. Non so se avete letto Chaplin, La via dei canti. Il deserto, il bush australiano, è un deserto pianto. Hanno deciso all'inizio del secolo scorso di costruire una ferrovia. A un certo punto la società ferroviaria, chiediamo a queste tribù di aborigeni, tanto per loro spostarsi di 5-10 km, è lo stesso, no? Dove possiamo far passare la ferrovia? E questo antropologo è andato in giro a chiedere, in realtà non potevano farla da nessuna parte nel bush, perché tutto il deserto è attraversato dalle vie dei canti, cioè le vie che le vie che corrispondono ai percorsi degli astri, e ciascuna via ha un canto che ciascuna tribù custodisce, e dunque tutta una serie di reti, di rapporti, per cui attraverso il bush non potevi costruire nessuna ferrovia, dovevi aggirare il bush, dovevi aggirare il deserto. Proviamo a trasportare l'apologo
al nostro.
La questione per esempio delle grandi navi, non c'è soluzione per nel senso che se noi continuiamo a ragionare a livello di città e a livello di laguna non esiste soluzione possibile, perché qualsiasi soluzione ti porta a scompensare quest'area che è delicatissima. Cioè voglio dire, anche se portassimo le navi a Marghera, le navi passano per i canali di petrolio. E i canali di petrolio dovrebbero essere raddoppiati quasi per poter permettere il traffico di
pertinenza.
Portare fuori qua il porto significa devastare il Cavallino, un'area che invece ha un altissimo pregio dal punto di vista naturalistico e turistico, perché è parco turistico. Allora, probabilmente, la questione è anche una questione di livelli a cui ti poni. Probabilmente quello che è la mia idea, perché se vogliamo comunque risolvere il problema, bene, il problema dovrebbe essere risolto con un sistema di rete più ampio, per cui probabilmente, ma questo io la butto lì, c'è un proto come Trieste,
esatto,
e c'è la possibilità di un collegamento veloce sia treno.
Certo,
anche lì poi dobbiamo entrare nel merito, cioè Zaia ha mandato quel progetto per sbaglio o contro Venezia? Perché il progetto della ferrovia veloce di Zaia è quello che passa sulla gronda lagunare, invece di farlo appoggiato all'autostrada che c'è già. Quindi non dico che è facile risolvere i problemi, però probabilmente allora noi dobbiamo situare i luoghi in dimensioni anche, cioè ogni luogo in realtà non è a sé stante. Per quello io dicevo, Venezia oramai la dobbiamo considerare nel senso di una, di una, di un'area più ampia. Non possiamo limitarsi a considerare che la soluzione dei problemi di Venezia sia a Venezia. Probabilmente dobbiamo andare a un livello superiore. Cioè dobbiamo operare nel senso di una integrazione. E qui allora anche il problema della partecipazione però è importante. Innanzitutto ci sono diversi livelli di partecipazione. Una cosa è la partecipazione individuale, una cosa è la partecipazione come rappresentanza all'interno del piano di un movimento o di, una, o di un gruppo, un'altra cosa è per esempio la rappresentanza attraverso i partiti. Ecco, io ancora insisto nel dire che per me i partiti sarebbero necessari, non forse dal punto di vista ogni paese aveva la Democrazia Cristiana di faccia al Partito Comunista, anche se aveva 1000 abitanti, no? Probabilmente però è necessario rapportare i movimenti con il potere, perché io ho paura che i movimenti pensino più che alla rappresentanza, all'appartenenza, e non ragionano molto
non
spesso
così,
ecco, cioè, io dico, cioè, quando consideriamo i movimenti spesso e volentieri io mi trovo di fronte a della gente che ragiona in termini di appartenenza. Io appartengo a questo schieramento e allora lì il gioco della partecipazione
non è tutto così, non ultimamente.
Io sto dicendo le cose, diciamo, in generale, però in generale entrando anche nei meccanismi particolari. Per cui allora
è come se gli organismi, una volta che vivono, continuassero a preservare nell'esistenza nei modi che sanno, e quindi indipendentemente.
Certo, e allora è giusto che i movimenti esprimano le proprie opinioni. Però dall'altra parte continuo a mantenere valido il principio costituzionale che il parlamentare non rappresenta chi l'ha mandato, rappresenta l'intero. Per cui se io sono stato paradossalmente eletto anche all'interno di un movimento no TAV, ma se arrivo in Parlamento a dover decidere su una soluzione per cui non fare quello comporta una penale, per cui lo Stato italiano non può. E beh, perché a questo punto la questione è lì, insomma, i francesi l'hanno già fatto.
La loro parte l'hanno
fatto. Allora, però se mi pongo in una situazione di questo tipo, io parlamentare devo votare secondo l'appartenenza al movimento o secondo un'idea di partecipazione rappresentata? Questo è il punto. Io sarei dalla parte della partecipazione.
Ma anche secondo la partecipazione rappresentata, il libro da mandato, come si dice, senza mandato.
Senza bisogno di vincolo il mandato.
Risponde alla propria coscienza.
Esiste che si è usata l'espressione risponde alla propria coscienza. Visto che danni ha fatto.
Esatto.
Ma non c'entra niente. Cosa sarà, una questione di coscienza? La TAV?
No. Ho parlato in generale. Chiedevo a colui che condiziona la scelta, per esempio, aborto, a una questione di appartenenza a un gruppo che non c'entra niente.
Ho parlato di intelligenza, però dico intelligenza no. Significa
io
intelligenza.
Io vengo a chiedervi perché non siete d'accordo se sono un paio più figli, ma...
Sì.
No, infatti lo stavo dicendo prima, è stato interrotto.
Io volevo ricordare, adesso non per esagerare con le discreditate per rispondere, ma in maniera formale aveva pensato anche, credo che comunque lo ricorderanno certamente, aveva pensato a come gestire il problema dell'esperto. Cioè quando si decide qualcosa si va innanzitutto da chi è esperto. Dopodiché anche tra gli esperti ci sono varie opinioni, allora si va con la maggioranza degli esperti, criterio che integra la maggioranza degli esperti. Se poi non ci sono esperti proprio di quello, si va dalla maggioranza di quelli che sono più esperti nei settori vicini.
Sì, questo...
E dopodiché arrivi e non ci sono neanche esperti, allora cominci a scendere alla maggioranza di coloro che sembrano più intelligenti del paese, e dopo vai, cioè c'è un meccanismo che mette insieme il tema dell'esperienza, dell'esperto, del sapiente e il tema del numero, perché ovviamente io mi sono reso conto che non è possibile che si trovi sempre l'esperto con una competenza talmente sicura.
L'esperto non ti dà risposte riguardo ai mezzi, però non riguardo ai film.
Sì, il problema rispetto ai film si pone perché i fini, il fine diciamo che può essere condiviso da tutti, in realtà è banalmente la felicità. Però il problema è che cominci subito dopo a dare dei significati a questa parola. E allora la parola felicità la declini in modo diverso. Ecco che quindi il fine che dovrebbe essere valido per tutti non lo è più, già quasi da subito. La tua felicità comincia ad essere diversa da quella della persona che ti sta vicino, perché hai degli obiettivi diversi che ti gratificano in questo senso. Io sono d'accordo che...
Allora c'è la parità però riguardo al diritto di esprimere
il proprio senso di felicità.
Sì.
Certo. Su questo sì, però il problema è che già da subito il modo in cui ciascuno interpreta
non la puoi definire, la
felicità varia.
Non la puoi definire.
No, certo.
Dammi però, una definizione di felicità.
No, prima non c'è. Io ho detto, nella decisione, riguardo ai figli, siamo tutti pari. No. Cioè, voglio dire, io ho la mia concezione della felicità, tu hai la tua, lei ha la sua, e lì allora funziona il rapporto democratico della decisione maggioranza.
Sì.
Noi siamo pari,
no?
Sì, come una...
Scusa. Del non esperto con l'esperto, e che come dice lei l'esperto deve essere sempre utilizzato come mezzo, no? Di fini, di progetti decisi a maggioranza da cittadini che tutti sono in grado di intendere di dire. Appunto, io pensavo invece a Protagora rispetto a Platone, perché ora come ora, pensavo per l'appunto Monti, l'esperto che si presenta come in grado lui di decidere i fini della comunità, perché lui sa il bene, qual è il bene della comunità, e poi questo è uno stravolgimento,
sì,
della democrazia.
Ma lo stravolgimento, guarda, avviene continuamente quando l'esperto non è in grado, non vuole dichiarare, esplicitare quelle che sono le conseguenze rispetto ai fini dei mezzi che propone. Capito? Cioè, noi ci troviamo sempre di fronte ad una situazione, continuamente, anche...
Semplicemente quando l'esperto equivoca il suo ruolo.
Quando
il suo fine, quello che pensa che lui sia il fine di tutti, a quello per cui è stato legittimato o incitato a dire il suo ruolo.
Tu hai un'idea troppo semplificata delle cose. Io so come sono le cose, sono molto più complicate di quello che tu credi. E ha ragione, cioè è vero,
però è anche vero che una volta che lui ha fatto la sua operazione di esperto, deve mettere tra parentesi la sua pentezza.
Cioè deve comunque riuscire a esplicitare in modo chiaro e semplice quelle che sono le conseguenze finali delle sue, in modo che io posso decidere sul film.
Sì, Alberto, però questo dipende anche dal rapporto tra il decisore politico e l'esperto, perché l'esperto risponde alle domande che gli vengono poste. Allora è il decisore politico che, una volta che ha individuato l'obiettivo attraverso un processo democratico al quale devono poter partecipare tutti, esperti e non esperti, ha individuato l'obiettivo che si prefigura, poi deve porre all'esperto le domande corrette, cioè gli deve chiedere non solo come si può fare questa cosa, ma anche nel dettaglio quali sono le conseguenze in tutti i campi della scelta dell'una o dell'altra possibilità. Altrimenti l'esperto ti risponde soltanto: devi fare così, 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 punto. Vabbè, se io, decisore politico, non ti chiedo sì, ma se faccio così cosa succede, l'esperto mica me lo dice, non è il mestiere suo. Cioè è sempre la responsabilità, è sempre del decisore, è sempre del decisore politico.
L'esperto, ti ripeto, secondo me è quello, adesso, senza scendere in dettaglio, ma l'esperto deve semplicemente indicarmi, rispetto a un fine, quali sono le strade, questo è l'esperto, che posso percorrere, in che cosa si differenziano queste strade, esclusivamente, guarda, in pochissime cose, tempi e costi, basta, non
sono le simulazioni, sono solo vantaggi e svantaggi,
le simulazioni, tempi e costi, allora c'è vantaggi e svantaggi,
appunto, vorrei proporre una
questo migliore dei mondi.
No, era solo per puntualizzare che l'esperto, intanto bisogna capire una cosa, che gli esperti sono diventati tali per effetto di specializzazioni continue, cioè vedono le cose molto particolari molto bene, però il problema, ecco perché ci vuole il politico che abbia la visione complessiva, è chiaro che gli esperti ti potranno dire delle cose anche importanti, però dipende appunto dal profilo, dalla conoscenza, dalla competenza, dall'apertura anche mentale. Quindi io credo che quello che è importante è capire che c'è un problema di maturazione collettiva, che è quello che ti dà veramente lo spessore della complessità e da questa poi, da cui puoi ricavare delle indicazioni. Perché l'esperto ti darà subito la sua soluzione, con i dati che ha, li mette dentro, si fa un po' di simulazioni, il problema è che non può, cioè, le variabili in gioco dei problemi che dobbiamo affrontare sono molto superiori a quelle che hanno in mano, quelle che possono, su cui possono giocare gli esperti.
No, infatti questo è politico.
Ecco, e allora ecco il politico, ma noi diremmo a questo punto è la coscienza collettiva che dopo semmai demanda. Quindi il discorso che fa Alberto della maturazione mi pare importante, cioè maturare a livello di coscienza politica, per cui tu puoi controllare anche politica.
Perfetto, un attimo,
perché l'esperto non lo controlli.
Il migliore dei mondi possibili. In realtà, non più di un anno e mezzo fa, una lettera mandata da Trichet e da Draghi, hanno a questa lettera ha portato l'intero governo italiano a obbedire a delle indicazioni che provenivano dalla BCE. Un'intera nazione, la Grecia, nel giro di un anno ha fatto due votazioni ribaltando quello che era stato il primo parere popolare ed è andata a seguire quelle che sono le indicazioni di una troica, cioè di tre paesi. Allora quello che dico io è: ma esiste ancora quella politica? O non è forse che oramai la politica è subordinata alle politiche? Certo, ma aspetta un attimo, però questo non è lo specchio del nostro tempo. Carlo Schmitt non diceva che siamo sottoposti al potere della santa alleanza tra tecnica e economia? Questa è la
conseguenza.
Benissimo, allora noi dobbiamo ragionare in termini realistici. Se io mi metto il politico che ha ancora il potere di... E forse io dico, sì, vabbè, ragioniamo con una bella immagine.
Tu stai dicendo una cosa... Cioè, stai dicendo che una politica ridotta a guscio vuoto deve subordinarsi a tutti gli imperativi esterni.
Non è che lo deve, lo fa di fatto, deve, che deve.
No, deve, nel senso, sì, deve, nel senso che non può fare altro che così, perché non ha la forza per... E io lo sostengo continuamente. E a tutti, anche questo succede a livello nazionale con la banca, con l'Europa, ma succede anche a livello locale. Una politica ridotta a guscio vuoto si sottomette agli interessi delle lobby, delle parti, agli interessi forti. Non c'è, l'ho detto tante volte, non c'è dubbio, non c'è alternativa, non è questione di volontà, Ecco, intervallo che sei costretto, non è la forza.
Allora aspetta.
No, un momento, l'alternativa è l'alternativa non sta quindi immediatamente a livello politico, ma sta nella forza della società civile, nel fatto che la società civile matura oppure no.
E nell'alleanza fra società civile e
paese. Esatto, capito? Cioè la politica non è altro che, diciamo, i politici sono una sorta di strato diplomatico. Che non fa le guerre, oppure le può condizionare, ma che si siede al tavolo quando tutto è già avvenuto. No? Cioè praticamente noi dobbiamo ragionare, sì, l'esempio forse non è perfetto, ma dobbiamo ragionare proprio sul fatto che quello che è noi, in Occidente, in particolare in Italia, in particolare a Venezia, quello che è fallito è stato il rapporto tra società e politica. Perché la società civile non si è pensato abbastanza a come far crescere la coesione sociale, la forza della società civile, in modo da produrre una politica anche adeguata. Cioè, io direi, se dobbiamo partire, la proposta che faccio io è, dobbiamo partire con una ricerca, partiamo dalla constatazione che a Venezia la politica è fallita. E da come dappertutto, come dappertutto, come dappertutto, come dappertutto, perché non ha saputo mantenere aperti i canali di comunicazione e di nutrimento della società civile, perché la società civile, la cultura, non ha saputo il pensiero, perché alla fine poi secondo me, più che della politica, l'ho già detto, lo ribadisco, più che della politica la responsabilità è della cultura, cioè nostra.
Non è vero.
Sì. La responsabilità operazionale.
Fammi sentire, perché secondo me
non è vero. Perché è verso gli anni 20 del Novecento, però mettiamo che dalla seconda guerra mondiale in poi, che il pensiero neoliberale, i neoliberisti con la scuola di Chicago si sono organizzati per
Friedman
per diffondere la propria teoria che è stata presentata anche veramente un credo, cioè quello che non solo dice, ma vero, capito?
Sì.
Vero, unico, il pensiero, il famoso pensiero unico, vero, unico, e hanno invaso le università, hanno monopolizzato le menti, hanno parassitato tutti gli stati, i ceti dirigenti, eccetera. Questo si è diffuso come...
Walter Benjamin diceva
che... Si è diffuso in una maniera...
È una religione.
Sì, è la religione,
Walter Benjamin,
lo è. E questo è stato. E in questa idea, poi ci sono state le organizzazioni, e c'è la trilaterale, l'idea Monti, che era capo della trilaterale europea, aveva detto che la democrazia era obsoleta, che non può governare la democrazia, che è solo la tecnocrazia che può fare. Monti l'abbiamo visto. L'abbiamo visto quando ha criticato il Parlamento.
Ma voi mi vedete, come andrà a finire adesso la nostra sinistra? Chiederanno gli esperti, i tecnici della Troica a dettarci.
Ma guarda, certo, che anche il centro di sinistra si è proprio presentato con...
Però questa è una posizione politica.
Certo che è una posizione.
Certo. Allora, sono quella è una posizione politica che ha convinto.
Critica. Sì.
Quella è una
posizione politica. Ma perché si è imposta, aveva in mezzo.
Ha convinto la gente a sostenerla.
Sì, sì.
Quindi,
sì.
Allora, se
ma non vogliamo... dimentichiamo i mezzi, non dimenticare i mezzi.
Certo. Quando posso farmi una domanda, però dall'altra
parte scientifiche e quindi controlli le carriere dei docenti universitari che quando c'è stata la crisi del 2008 non hanno mosso, detto a. Tanto è vero che l'unica che si è la stessa Marga che si è ribellata, ha detto, ma come, con tutti gli economisti che avevo, nessuno ci ha detto che ci sarebbe stata questa crisi.
Ma allora, no,
per dire,
questa è una posizione
sì.
Allora, quello che dico io è, l'alternativa a questa, che cos'è? Fare appello alla buona coscienza?
No!
Fare appello alla società civile che è stata formata alla luce di quei principi. Allora qui si tratta di ragionare su una diversa visione della politica, ma che sappia organizzarsi e mettersi contro. Cioè dobbiamo fare come ha fatto Obama, questo è il punto. Obama non ha vinto contro tutto il tank del neoliberismo, dei neoconservatori, non è riuscito a vincere. Come ha fatto? come ha fatto? Beh, allora è un problema quello. Da una parte c'erano i movimenti, da una parte ha coinvolto i movimenti, ha coinvolto, come si faceva una volta, le singole persone. No, aspetta un attimo. Oltre ai network c'era gente che andava porta per porta, come faceva il PC con la domenica l'unità. Questo quando mai lo fa adesso il PC? Quando mai si sogna di fare una cosa
che non lo fa più?
No, voglio dire. E dall'altra parte però mettendo insieme una struttura di partito, perché non diciamo che in America non ci sono i partiti, in realtà quando si muove il meccanismo delle elezioni, i partiti ci sono e sono potenti, sono macchine di partito che noi non ci sogniamo neanche, che riescono a mettere le macchine
elettorali. Esatto, è un comitato elettorale perfettamente organizzato.
E dopo il partito però al congresso e al senato c'è negli Stati Uniti, allora a me interessa il partito lì. Il partito deve essere il rapporto con il potere dalla parte alta. Dalla parte bassa ci sono i movimenti, ma dalla parte alta ci deve essere anche il partito. Non fai niente senza partito. O sei Berlusconi
che paghi,
oppure alle spalle deve avere un partito, se no guarda il Movimento 5 Stelle, se non la tiene con la frusta, questi si sperano.
Vorrei invitare tutti a intervenire per indicare un percorso che c'è.
Questo va bene,
ma c'è anche questo.
La cittadina in assoluto non è definito meglio, da nient'altro da partecipare alla deliberazione del potere. Questo va benissimo come
indicazione. Certo, ma non, secondo me bisogna andare un pochino anche oltre a definire un percorso.
Per esempio la figura e il ruolo del partito è interessante da osservare, perché appunto quello che sottolineava Ruggero è che il partito dovrebbe mirare nel gestire, tra virgolette, l'educazione e il consenso verso l'alto. In realtà l'abilità dei nostri politici è stata esattamente l'opposta, nel servirsi delle strutture di partito per controllare il tipo di consenso. Cioè questa è la situazione attuale. La distanza dai partiti di oggi è legata dal fatto che i partiti sono completamente staccati dal rapporto e dall'ascolto della base. Ed è lo stesso discorso che si faceva prima rispetto agli esperti. Agli esperti, l'abilità del politico non è quella di far parlare al momento opportuno l'esperto, ma di far dire all'esperto esattamente quello che vuole sentirsi dire. Questa è diventata la tristissima abilità della politica.
Sì, ma se noi dobbiamo
parlare dei
partiti, ma a parte il fatto che appunto sulla forma del partito, sul partito stesso, naturalmente sono state svolte anche delle ricerche, Michels dice che
sono ricerche che risalgono minimo a 15 anni fa,
anche di molto di più.
Michels sta dicendo, ormai è tutto
lontano.
Michels addirittura negli anni 20-30.
Quella fase.
Lui aveva messo in luce questa tendenza dei partiti a trasformarsi, cioè a distaccare, a diventare oligarchia. E lui lo riconosce come, o lo dice, che si tratta di un processo ineluttabile. Allora,
legge ferrea.
La
legge ferrea.
Questo è un altro dei problemi. Esatto. Questa legge ferrea del tavolo.
Sì, appunto, sono leggi, e infatti anche Gramsci aveva criticato Michels dicendo che queste affermazioni sono molto meccaniche, molto. In realtà, secondo me, il bandolo della matrice, cioè, quindi noi non possiamo pretendere, cioè invocare i partiti. È una invocazione che è come l'invocazione degli dei, insomma, non ha molto rilevanza. Secondo me.
Non è una divulgazione, io dicevo, bisogna contrapporre a quella che è comunque una scelta politica, quella dei neoliberisti, una scelta politica più forte.
Sì,
e oggi come oggi la scelta politica più forte di fatto si è dimostrata quella di Obama, che è riuscito a mobilitare le persone, i movimenti, però orientati verso,
che abbia avuto grande poi
è stato
detto,
io
non ho altri esempi.
L'organizzazione
roba nel momento elettorale, questo bisogna dirlo, a differenza della nostra tradizione, è lì il no, che poi Obama abbia tradito questo, però è vero, è stata una macchina
organizzativa, e anche Prodi è stato eletto due volte e ha battuto due volte.
L'unico interrogativo, ma una politica più forte, si può pensare ancora a una politica nazionale? Io non credo. Se vogliamo contrastare la tecnocrazia, non penso a una politica solo europea, una politica europea.
Sì, vabbè, però localmente
non si può passare, ma no, localmente poi... non si possono combattere le tecnocrazie, la potenza del
Ma per culturalmente elevare le persone bisogna che cerchiamo dei modi per arrivarci al cittadino, come diceva lei. Perché comunque, se no non andiamo neanche in Europa.
C'è un'altra questione, secondo me, a proposito, siccome è venuto fuori il discorso dei partiti, allora questa è una riflessione che faccio da molto tempo. Allora, dobbiamo capire che dobbiamo tenere distinta, almeno questa è la mia opinione, il ruolo dei partiti dal ruolo del governo. Il governo inteso in senso ampio, cioè le istituzioni, cioè troppo spesso i partiti hanno pensato di essere loro a guidare in tutte le decisioni, in tutte le scelte di carattere sia legislativo che normativo che amministrativo, le istituzioni di governo, e non è il mestiere dei partiti. Giustamente dice, il partito è un luogo nel quale si organizza la discussione, la partecipazione democratica. Il partito sono le orecchie aperte sulla società, si cerca poi di organizzare il consenso per ottenere la possibilità di governare, dopodiché il partito non ha gli stessi limiti, gli stessi confini che ha il governo. Per chi governa, che governi una città o che governi lo Stato, è uguale, ha una serie di limiti e di vincoli, che sono da un lato i vincoli delle leggi, della Costituzione, eccetera, dall'altro i vincoli di natura economica. Non è che può fare quel cavolo che gli gira se non ci sono le risorse, i vincoli di tempo, perché il tempo di un mandato è quello e tu le cose che devi fare le devi fare entro quel termine, perché dopo vengono degli altri, non è detto che ci ritorni tu, quindi non ti puoi prendere degli impegni che travalichino intorno. Mentre il partito questi limiti non li ha. Il partito può anche pensare alla società di fra 20 anni, chi governa deve pensare alla società dei prossimi 5, altrimenti scrive libri di poesie. Quindi dobbiamo tenere distinte, anche perché solo in questo modo si può evitare quello che è uno dei vizi diffusi nella nostra società e una delle ragioni anche della degenerazione, e cioè il fatto che ci sia non 50 persone in Italia che potrebbero essere sopportabili, ma ce ne sono 5.000, forse anche di più, forse anche 15.000 persone in Italia che campano di politica e nient'altro. Ecco, allora anche questo, io non sono contro i professionisti, i professionisti della politica, ma sono i 3, 4, 5 massimi dirigenti di ciascun partito, quelli è giusto che facciano solo quello perché è un mestiere difficile, eccetera. Ma che poi ci siano migliaia di persone in tutto il paese che quali cominciano a 22 anni a fare i consiglieri di circoscrizione, poi fanno per 10 anni i consiglieri comunali, fanno l'assessore di questo, fanno un po' di cose, arrivano a 65 anni in Parlamento, hanno le loro buone pensioni e sono sistemati. Allora, per carità, io una volta ho scritto 40 anni fa, paradossalmente, dico, io prima, uno prima di candidarsi a qualsiasi incarico pubblico dovrebbe dimostrare che ha un mestiere che gli permette di vivere, perché è una condizione di libertà per se stesso, perché se gli chiedono di fare una cosa che non siete di fare, può dire, signori, tanti saluti, torno a fare il mio mestiere. e per il suo partito, che non si ritrova un cinquantenne che improvvisamente non viene più rieletto, ah poverino, come si fa? E questo come mangia? E allora lo mettiamo a fare il presidente di una società partecipata.
Ma che idea questa, sai, contro l'universalizzazione del suffragio?
È un'idea liberale.
È un'idea, vecchia idea liberale questa che tu hai.
Cioè?
Dei liberali. Adesso mi ricordo quando se l'epoca...
Io sono un liberale, sì, lo so, quindi...
Ma non mai, credo che è forse uno degli argomenti contro la legge di Giolitti del 12, bisognava che uno
fosse autonomo,
non c'entra niente, scusa, uno per farsi eleggere, non per votare.
No, il problema è lo stesso.
Era lo stesso.
Non è lo stesso.
Era per farsi eleggere.
Sì,
io non lo metterei come un obbligo di legge, io lo pongo come un obbligo di carattere etico, sì, cioè, quello di dire etica, io
sai che non è costituzionale questo.
Lo so benissimo, dico, è una roba da ragionamento così, di politica e
la generazione e la follia attuale, perché effettivamente il problema era l'epoca giolittiana e come fanno i contadini ad avere una loro rappresentanza, per cui era nato tutto quel legittima il dibattito sul finanziamento di chi va.
Esatto.
Ma io sono favorevole, per esempio, al finanziamento pubblico dei partiti, io sono favorevole, preferisco che siano finanziati a spese nostre che non a spese di un padrone che paga.
Poi
per
farlo,
abbiamo 10 minuti e se vogliamo fare delle proposte più...
Spero che ce ne siano parecchie, si vede una riflessione. Con gli strumenti di oggi sul ruolo dei partiti, credo che non facciano più da 20 anni in una serie di partiti. Se pensiamo che siamo arrivati al punto che il PD ha questi problemi enormi, perché non si capisce se l'eletto come segretario debba automaticamente ricandidarsi al governo, cioè, stanno facendo esattamente il contrario, lo stiamo discutendo adesso.
No, ma poi tieni presente una cosa, lui è testimone, quei 2 anni in cui sono stata componente dell'assemblea regionale del PD appena costituito, una cosa che gridava scandalo, ma da tutti i punti di vista, è che prima si votava e poi si discuteva. Cioè all'interno di un partito questa era la formulazione adottata per 2 anni. Prima si votava e poi si discuteva.
Quando
si
grazie, perché metà dei componenti dopo la votazione se ne andavano via, perché esatto, non avevano nessun interesse.
I politici di professione andavano via. La discussione non serviva.
La domanda, se non c'è il partito, cosa lo sostituisce? Non è che sia la degenerazione dei componenti del partito che hanno perso il loro obiettivo, la loro cultura.
Lavorano su serie, da come la vedo io, tutti gli anni lavorano al fine della prossima elezione.
Non è così, anch'io lo credevo, invece no, anch'io lo credevo, ma non è così. I partiti in America esistono e lavorano, solo che a livello confederale si attivano solo per le campagne elettorali, ma per il resto nei singoli stati e ancor più nelle singole realtà territoriali i partiti esistono e come?
Da quello che so io,
non c'è problema, ti passerò
all'interno di
a livello locale molto di più che da noi,
a livello locale perché la maggior parte di chi attualmente non va a
anche perché loro eleggono una quantità di carichi che da
noi
un problema, e secondo me è un po' una fesseria all'estero, e si sa che eleggere lo sceriffo mi pare una stronzata,
per cui però anche qui lo Stato non è più capace di mediare tra la dimensione locale e quella sovranazionale, probabilmente oggi che non c'è più la Lega che tira fuori la questione, sarebbe da ripensare il ruolo delle regioni. delle regioni, nel senso delle regioni attuali, delle regioni, anche nel senso di macro regioni, perché per esempio la questione di Venezia andrebbe inserita in una area che è quella dell'Alto Adriatico.
Esatto.
Non potrebbe essere
il nord-est solo italiano.
Problematici. Diversi, non so ancora come, ma bisogna cercare di congiungere.
Certo.
Cioè, un discorso generale sul problema della crisi della democrazia e dei partiti, eccetera, e però poi un discorso locale su Venezia.
E la ricostituzione dell'impero ottomano è affondata.
Non posso andare a nessuno.
Così prendiamo anche la Dalmazia.
Se per piacere ci riprendiamo.
Chi
la famosa idea? Guardate, forse siamo già abbiamo sbagliato, se per piacere ci riprendete.
Quando arriva la troica a imporci il programma economico, questo
è già riprende.
Ma mi riprendo di dietro.
Ma loro poi non vanno
a discutere perché dipende da quello che impongono.
No, poi impongono, non è
proprio lì. Ma si è fatto che impongono.
Sì, ma tra parte le macchine, altrimenti fuori dall'euro.
C'è un problema di vecchie tecniche, non è un problema da poco.
Certo,
Ma voglio dire, non è che dobbiamo pensare che sono loro che sono cattivi, dobbiamo pensare che siamo noi che siamo cattivi.
Sì,
poniamoci la quote latte, fatto per capire quanto senso ha.
O delle quote pesci.